Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Saluto anche gli amici di Instagram, gli amici di YouTube che sono collegati da adesso. Un attimo soltanto, ecco, in diretta, e fra poco naturalmente saluterò anche gli amici di Facebook. Me la sono presa un pochettino comoda perché poi dovevo, per cui sono un pochettino indietro e si deve sistemare un po' tutto, e soprattutto si cerca di prepararsi anche ad una scaletta delle notizie, anche se poi questa scaletta viene da sé perché basta vedere i titoli o comunque sfogliare velocemente le pagine interne dei giornali e rendersi conto di quali potrebbero essere appunto le notizie che possono assumere maggior richiamo e maggior interesse. Allora, io vado anche a dare un'occhiata anche se tutto funziona, sì, anche Facebook dovrebbe funzionare e lo streaming di Facebook ugualmente dovrebbe funzionare, e dovete avere sempre la solita pazienza perché non abbiamo una regia, sono solo, capito? Se no non avremmo resistito tutti questi anni se non ci fossimo arrangiati, se avessimo bisogno sempre di qualcuno che badi a noi. Allora, adesso funziona tutto, per cui per chi è in collegamento anche Facebook streaming può leggere i giornali insieme a me, poi si accontentano dell'audio della mia faccia chi sta in collegamento Instagram, YouTube e naturalmente la mia voce per gli 89.100 in modulazione di frequenza. Detto questo, io vorrei dare un'occhiata alla prima pagina del Carlino Macerata. Non ci sono delle edizioni particolarmente corpose delle cronache locali, si assottigliano sempre di più. Tanto sulle prime pagine dei giornali campeggiano tutte le foto dei leader europei fra cui, e mondiali, fra cui Trump e Netanyahu, neanche a dirlo, ma la nostra Meloni che secondo l'Iran dovrebbero essere imprigionati e condannati a morte, cioè dovrebbe essere e la morte di Khamenei dovrebbe essere vendicata attraverso la loro uccisione. Ecco, tutti coloro che dicono che l'Iran bisogna trattare, dialogare con quei mascalzoni, ecco, e naturalmente sono ben serviti andando giù a dialogare con loro. Magari ci fate un gay pride a Teheran, no? Con tanto di culi scoperti e quant'altro, andate giù pezzi di idioti che non siete altro. Allora, disonesti intellettualmente sono le femministe che non hanno detto nulla né hanno proferito parola sul delitto di Loreto, che è un classico delitto di un femminicida che dovrebbe essere appunto perseguibile attraverso il cosiddetto codice rosso penale, e quindi prevedere per l'assassino barbaro bestiale che ha ucciso l'ex moglie, ormai anzi era ancora la moglie perché si erano sì separati ma non ancora divorziati ufficialmente, e dovevano, penso comunque non cambia nulla, che dovrebbe ottenere appunto l'ergastolo e non di più e non di meno, cioè, ecco. E invece da parte della procura non c'è ancora stata avanzata l'ipotesi di reato per femminicidio, capito? I problemi in Italia non sono le leggi, perché a parte è una legge una stronzata quella del femminicidio, l'abbiamo detto tante volte, però allora se è una stronzata toglietela, non che la togliete perché c'è di mezzo un extracomunitario e come tale quindi non la si applica, perché non si applica soltanto se un maschio italiano uccide la sua propria moglie o la sua propria fidanzata, mentre se c'è un maschio tunisino marocchino questo non conta, anche se poi magari no, hanno maggiormente sfregio l'idea della donna. Guarda dell'algerino a Milano, c'hai da guardarmi tu donna, io sono musulmano, per dire, e la sfregiata a vita con un coltello. Ecco, quello non è un reato a sfondo femminicida e razziale, no? Nei confronti di un uomo, nei confronti di una donna. Ragazzi, sto facendo la rassegna stampa io, no? Quindi non posso prendere telefonate, fatemi il piacere. Detto questo, va bene, è un inciso. Andiamo a vedere la prima pagina del Resto del Carlino, eccola qua. Si riprende la bici aggredito dai ladri, dice Civitanova, paura sul lungomare, 52enne è stato picchiato da 3 uomini che volevano portare via il mezzo, dice io te do la bici che è tua, ma te un carco de botte, ecco. Casse, mercato a 2 velocità, a Macerati i prezzi carono in controtendenza rispetto al resto della provincia. Meglio così. Pugno duro del sindaco contro bulli e vandali, Recanati, Pepa non ne vuole più, nel senso che non ha più voglia di cercare mezze misure nel definire dei mascalzoni questi ragazzi e accusare le famiglie di essere completamente assenti su questo, no, che ormai pensano di essersi impadroniti dei quartieri e di angoli della città. Ragazzi che naturalmente cercano di rendere la vita difficile naturalmente ai loro coetanei, comunque al prossimo, e sono una 15ina dicono, però sono terribili, come tali però dovrebbero essere trattati, cioè come persone pericolose. Poi abbiamo Link University verso l'ampliamento con fisioterapia, poi cerimonie, marchigiani dell'anno, premiato Balducci, grande onore, dice, per questo premio. Atreia si barrica in casa e minaccia i carabinieri con una pala. Più sicurezza in estate, rinforzi in polizia, arrivano 8 agenti, questo naturalmente a Macerata. Truffa a Montelupone, finto incidente, anziana consegna 600 euro. Poi infine Torpedoni allo Sferisterio, un luogo magico, soprano sarà Leonora nelle Torbidoni, Leonora nel Trovatore appunto, e che poi no, abbiamo visto Leonora si suicida alla fine, è un drammone, il Trovatore è un drammone, muoiono tutti, chi sul rogo, chi avvelenato, chi decapitato, cioè veramente è una cosa incredibile. Allora, chi piace il sangue vada a vedere il Trovatore, anche se non ne vedrà scorrere neanche una goccia, per carità. 10 anni dopo il terremoto, 11 chiese riaperte, Duomo progetto all'Asur. Questo è quanto. La pagina di Recanati, Porto Recanati del Resto del Carlino è presto detta, anzi annunciata, eccola qua. Allora, bulli e vandali, ma le famiglie dove sono? Dice il sindaco. Poi proteste per i cassonetti davanti alla chiesa, qui di San Michele, ma se voi venite qui a Sant'Agostino è una cosa indecente vedere quei cassonetti proprio sotto la Torre del Passero Solitario, e sono lì ormai da alcuni giorni, ci stanno perché c'è in atto una manifestazione dell'Arte Festival, speriamo che sia semplicemente quindi temporaneo. Sa di fatto che hanno fatto un sacco di storie per quei 4 tavolini del punto di ristoro Papa in corso Cavour, perché deturperebbero l'immagine del teatro Persiani, no? E quindi la sovrintendenza pone dei vincoli nell'utilizzo dell'area e delle aree circostanti, e poi magari la sovrintendenza sta a farsi il bagno a Porto Recanati o a Civitanova quando vengono posti dei cassonetti non solo davanti alla facciata di una chiesa del 1700, no, ma sono a 20 metri dal porticato del teatro Persiani, per dire cioè che siamo completamente sbandati, siamo completamente fuori da ogni logica di Dio. Si fa male nel sottopasso, nessuno è responsabile. E qui c'è una storia, dice un 45enne era caduto riportando lesioni insieme a Porto Recanati, ma ha perso la causa, non si è potuto chiarire se la manutenzione tocca alle ferrovie o al comune, per cui chi paga? Non paga nessuno, se non si chiarisce non paga nessuno, roba da matti, roba da matti. Abbandono e degrado del tempietto per i soldati caduti è offensivo, dice Potenza Picena, dove naturalmente alcuni loculi cimiteriali sono più che loculi, cappellini cimiteriali sono tenuti in maniera indecente. Inaugurato il centro di formazione a Potenza Picena. Il Corriere Adriatico, prima pagina, parcheggi c'era proroga, via libera la sosta in Piazza della Libertà Macerata fino al 31 dicembre, anzi domani scatta anche la nuova isola pedonale qui a Recanati, ne parliamo nel nostro sito anche con il sindaco Pepa in una intervista appunto in video, in cui si parla anche della sicurezza di questi vandali, di questi ragazzi vandali che meriterebbero alcuni anni di riformatorio. Allora dice: sono 15 posti auto disponibili, confermata la prima mezz'ora gratuita lungo i corsi Cairoli e Cavour, esponendo il disco orario. Poi abbiamo Pioraco, ero in una zona impervia e non riuscivano a rientrare escursionisti salvati con l'elicottero. Marche, Costi alle Stelle, case di riposo, la canna del gas, cioè non è bastato che si intervenisse con il nostro Riccardo Ficara Pigini, che poi è anche il presidente dell'ente gestore delle case di riposo delle Marche, per dire le cose come stanno. Questi continuano a parlare di cose di cui già Ficara aveva smentito abbondantemente nei giorni scorsi, ne fanno una questione adesso vedremo. Simula un incidente, anziana truffata, spillati 600 euro. E poi Civitanova, pescatore non pagato, il nuovo armatore non è responsabile. La pagina di Recanati, Porto Recanati, le famiglie temono per i loro figli, gli anziani non escono più la sera, si preoccupano quelli delle opposizioni per lo stato di sicurezza della città. A me fa ridere. No, fa ridere perché erano coloro che non volevano e non vogliono e non hanno voluto, anzi le telecamere, ad esempio in uno dei quartieri più popolosi che oggi si presentano anche più a rischio, che è quello di Fonti San Lorenzo, no? E quindi che volete farci? No, quando è andato vabbè dopo lo vediamo, quando è andato, cioè al potere, si è insediato Pepa, si è accorto che le telecamere in funzione per metà non funzionavano, perché il sistema non reggeva, erano più le telecamere, avevano installato un impianto di raccolta delle immagini che era troppo devoluccio, no? È come, non lo so, vabbè, adesso non vorrei, qui siamo nel campo delle immagini, dell'elettronica, di quant'altro, dei mezzi, per cui è che se non funziona la raccolta di immagini per tutte le telecamere bisogna potenziare quello, e ci ha pensato Beba a potenziarlo, perché ai tempi di Fiordomo e di Bravi non funzionava il sistema per tutte le telecamere installate, e comunque si sono ben guardati da installarla in alcuni punti della città. Adesso dicono: come mai funzionava quando c'era il Parco Dorioni, no? E si sono verificati quegli incresciosi fatti, no? Le telecamere sono in funzione, funzionano. Voi ve la siete mai posta questa domanda quando eravate al potere a governare la città? Adesso la chiedete a Pepa, che comunque qualche cosa fatta in immediato, ci ha buttato 80.000 euro per potenziare il sistema di videosorveglianza, altro che. Ma veramente, cioè, c'è una faccia tosta, un'arroganza che... A Porto Recanati ci sono problemi con i ciclobus, veramente fa ridere che questi ciclobus che vanno a pedale e poi mezzi elettrici, mezzi a pedale, devono essere spinti con le mani. C'è una foto illuminante che veramente fa ridere i sassi. Poi abbiamo al via l'Arte Festival con l'omaggio a Fabio Mariani, e questo oggi seconda e ultima giornata a Recanati, la prima di ieri mi sembra sia andata molto bene, si riempie sempre il centro di gente in curiosità. riuscita dai vari artisti di strada. E, detto questo, io vorrei proseguire. Tuffo di notte, malore in mare, tax force per salvare un giovane. Qui siamo a Sirolo, a Numana, cinghiali in branco avvistati a cena vicino al lungomare. A cena. Poi successo del PG Show nella piazza del comune per i venerdì di luglio, pure mostre, spettacoli, tanti i negozi aperti e siamo ad Osimo. Gina massacrata dal marito, ma non è un femminicidio, non lo ha mai denunciato. Capito? Per il PM mancano odio e maltrattamenti, che mai essere, cioè veramente il problema non è le leggi in Italia, sono i giudici, vi siete accorti che sono i giudici? Che mai essere accusato di omicidio con arma, quindi molto probabilmente se la caverà, il gasto non se lo prenderà, a metà pena sarà fuori e la vittima rimane quella veramente vittima, il massacratore se la cava sempre, soprattutto in quest'Italia in cui il femminicidio viene soltanto addebitato ai maschi indigeni, cioè italiani. Agli stranieri non può esserci femminicidio, anche se magari gli stranieri hanno una considerazione magari della donna magari minore rispetto a quella che ha maturato culturalmente l'uomo italiano nei confronti della donna, però questo non vale. Oddio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio. Allora, io vorrei proseguire con saluto Tonino che mi segue su Facebook, ciao Tonino, saluto Federica su Instagram e gli altri, Matilde su YouTube, ammazzate, siete parecchi. Allora, andiamo a dare un'occhiata, e tutti quelli che si seguono Instagram, eccola qua. Alle notizie in base alla loro importanza, e allora vorrei partire dalla storia di Gina massacrata dal marito, perché ci ritorno, è necessario che ci si ritorni, perché il fatto è di un'estrema gravità, gravissimo, gravissimo. Loreto uccisa a coltellate dal marito, ma per la procura non è femminicidio. Sulla morte di Luigi è fortunato per tutti. Gina, la 33enne trovata morta giovedì sera nell'appartamento dove viveva in via Bramante 194, il pubblico ministero Rosario Leonello ha contestato per ora solo l'omicidio volontario con arma, vale a dire il coltello da pollo con cui la donna è stata colpita con molti fendenti. A fare propendere la pubblica accusa su questa decisione è stata la mancanza di denunce o segnalazioni di maltrattamenti e prevaricazioni effettuate dal marito durante la loro convivenza. La stessa madre di Gina quella sera si era allontanata dall'abitazione della coppia con il loro figlio di 8 anni per non farlo assistere al litigio che era in corso, un atteggiamento che non ha fatto pensare a un imminente pericolo per la 33enne, nemmeno per sua madre. Questo dipone contro il reato di femminicidio, ma non escluso che nel corso delle indagini appena iniziate la procura non riveda l'imputazione contestandolo qualora arrivino parenti, familiari o amici che possono confermare eventuali maltrattamenti subiti dalla vittima. Il reato di femminicidio introdotto in Italia a dicembre scorso con un'apposita legge del codice penale, cioè l'articolo 577 bis, riconosce la di genere punire l'omicidio commesso per odio, discriminazione, prevaricazione o per motivi di controllo e possesso. È l'atto finale di una violenza sistematica radicata in una cultura patriarcale, spiega l'avvocato penalista Marina Magistrelli, e a differenza dell'omicidio classico è punito con la pena dell'ergastolo. Quindi a questo signore già la procura, già la giustizia italiana è molto comprensiva. sino appunto a quindi già di per sé ben disposto e indulgente, sino a non fargli applicare la pena dell'ergastolo. E per meglio capire che comunque non regge questa posizione della procura, intanto mi sembra che a questo signore era stato vietato di avvicinarsi alla donna dal quale era separato, no? E che si lamentava e poi che non gli faceva vedere il figlio, quindi la donna aveva già segnalato continui pressioni e fastidi da parte dell'uomo. Tutto questo sembra che non rientri nella relazione poi finale che possa completare il quadro dei rapporti fra questa donna e l'uomo, come se fossero vissuti di comune accordo, e che questo omicidio bestiale, perché non è che gli dai una coltellata e via, se l'ammazzi l'ammazzi, se non la ferisci giusto per punirla, no, gli ne dai 20 di coltellate, quindi infierisci talmente in maniera barbara, assassina e violenta, che non so quanto si possa giustificare poi la non applicazione dell'ergastolo anche in assenza del reato di femminicidio, che comunque secondo me c'è, anche se è una cazzata di per sé definirlo tale, perché comunque un omicidio e basta, andrebbe punito per le sue aggravanti, la sua efferatezza con l'ergastolo. Allora, dice che si applicano le circostanze, lo vedo su un sito legale, precisamente appunto sullo studio legale, dice si aprono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577 il reato di femminicidio, quando ricorre una sola circostanza attenuante, ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma e la prima è ritenuta prevalente. Vabbè, adesso lo stanno facendo un po' troppo brodosa. Sta di fatto, dice, il nuovo articolo 577 bis configura il femminicidio come l'omicidio commesso ai danni di una donna per motivazioni riconducibili all'odio o alla discriminazione di genere, oppure per finalità di controllo, possesso o dominio. Sono ricompresi anche gli omicidi determinati dal rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva. Anche per questo, caro procuratore di Ancona, no, di dove sei, cioè, mi sembra che la donna non avesse nessuna intenzione più di avere una relazione affettiva con lui, no, ecco. E si applica il reato di femminicidio anche quando si vuole affermare la propria libertà personale. Vabbè, dice, la norma individua comunque la donna, cioè, vuole la propria libertà personale, non vuole avere nessuna relazione affettiva, ma se lui insiste e la uccide, no, è femminicidio. Questo prevede la legge 567. Quindi se gli altri, quello della discriminazione di genere o all'odio, può essere più facilmente determinabile, mi sembra che questi sono casi oggettivi che sono facilmente invece verificabili. Dopodiché, adesso, non applicare la legge del femminicidio mi sembra una forzatura dovuta semplicemente al fatto che qui ci troviamo di fronte a un extracomunitario e non a un italiano, e io la penso, cioè, ho questo sospetto e posso avanzare questo sospetto? Sì, io lo posso avanzare questo sospetto. Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere poi a Sirolo quello che è successo, quel ragazzo ha rischiato la vita. Sirolo, 3 ambulanze, 4 pattuglie dei carabinieri, vigili del fuoco con i sommozzatori, una vera task force si è attivata attorno alla mezzanotte di venerdì a Sirolo per la segnalazione di un ragazzo che rischiava di annegare dopo essersi tuffato in mare con un'amica. Per fortuna all'arrivo dei soccorritori il giovane era già fuori dall'acqua. A salvarlo ci ha pensato il cameriere di un ristorante, lo stesso 22enne di origine africana che, accusato di malore dopo il tuffo di notte, lavora come aiutante in uno stabilimento balneare di spiaggia urbani. Ha iniziato a lamentare forti dolori all'addome. La giovane che era con lui si è spaventata e ha telefonato ad un'amica per dirle che era terrorizzata perché pensava stesse per morire. Quest'ultima, che non era sul posto, ha allertato il 112. Vista l'emergenza, che poi non si è rivelata tale, è scattata la task force. 118 ha inviato sul posto l'automedica del Crasse, l'infermieristica di Loreto e un'ambulanza della Croce Bianca di Numana. Poi sono sopraggiunti a sirene spiegate i carabinieri con più pattuglie e vigili del fuoco. Nella confusione della segnalazione, il personale ha cominciato a cercare il ragazzo in mare con torce e fari e fendere per fendere appunto l'oscurità. In realtà poi si è scoperto che il giovane di 22 anni nel frattempo era stato tirato fuori dall'acqua dal dipendente di uno chalet di spiagge urbani ed era stato adagiato sul lettino. Qui è stato trovato ancora frastornato e infreddolito, ma è sempre rimasto cosciente e in buone condizioni. Avrebbe accusato disturbi gastrointestinali durante il bagno. Per questo è stato trattato sul posto e poi trasferito in ambulanza all'ospedale di Torretta in codice giallo per ulteriori accertamenti. È andato a farsi un bagnetto dopo aver mangiato, non mi sembra di notte, e non mi sembra che sia stata l'idea più indovinata. Allora vediamo di andare a vedere il la pagina di Recanati, Porto Recanati, e andiamo a quello che dice il sindaco: bulli e vandali, ma le famiglie dove sono? L'altra notizia, dicevo, è quella del panificio Zandri. Federico Zandri ha festeggiato nei giorni scorsi i suoi 15 anni di attività del nuovo punto appunto di ristoro, vendita, che poi si trova in un'area che ha dato anche il nome alla rotatoria. Non so se poi la rotatoria è stata costruita anche con i contributi dello stesso Zandri. Sta di fatto che parliamo sempre di rotatoria Zandri per dire ci incontriamo all'altezza della rotatoria Zandri. C'è stato un incidente avvenuto nella rotatoria Zandri, sempre in riferimento alla rotatoria Zandri, cioè a questa attività di ristoro. Federico diceva ha compiuto i 15 anni, c'era anche il sindaco Pepa a fargli gli auguri per questa attività che continua e continua anche abbastanza bene. E io vorrei a questo punto parlare del sindaco Pepa che dice questo, vediamo subito. A Recanati è scatenato il sindaco Emanuele Pepa, che perde il tono istituzionale e si lancia in un duro sfogo contro il fenomeno della violenza giovanile che nei mesi estivi, a suo dire, diventa ancora più evidente. Parole dure non solo nei confronti dei giovani protagonisti di episodi di bullismo e vandalismo, ma anche delle famiglie e di un sistema giudiziario che ritiene troppo lento nell'intervenire. Ci sono giovani che non dimostrano di avere un minimo di educazione. Quello dei bulli, dei violenti e dei maleducati è un problema che mi sta particolarmente a cuore e forse mi spinge anche a uscire dai consueti atteggiamenti istituzionali, afferma il primo cittadino. Pepa riconosce l'impegno delle forze dell'ordine, ma sottolinea come da sole non possono bastare. Da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta, dice, con la polizia locale e con i carabinieri, che so quanto si impegnano, ma anche loro si scontrano con organici ridotti, con la lentezza della giustizia e con difficoltà che finiscono per rallentare decisioni importanti. Nel mirino del sindaco finiscono soprattutto le famiglie, ritenute troppo spesso assenti nel percorso educativo dei figli. Dovremmo avere un aiuto maggiore dei genitori. Se ti trovi a parlare con un minorenne che ha già determinati limiti comportamentali e manca la partecipazione della famiglia, diventa tutto più complicato. Se questi ragazzi devono cambiare, devono esserci innanzitutto e devono farlo i genitori per farli cambiare. Lo sfogo raggiunge il suo apice quando Pepa parla di una città tenuta sotto scacco da una quindicina di bardasci sbandati. Non è possibile che Recanati debba vivere questa situazione. e se la prende anche con il tribunale dei minori, a dire il vero, che dice ma che decide deliberi in tempi molto più accelerati, perché se ci devono essere delle punizioni, dei provvedimenti, che questi devono giungere anche in maniera severa nei confronti di questi criminali, piccoli criminali, ma criminali sono. Rimaniamo a Recanati perché il decoro del centro storico torna al centro del dibattito, e questa volta a far discutere è quello che molti definiscono un evidente paradosso. Da una parte, a pochi metri dal teatro Bersiani, è stato negato ad un esercente il permesso di sistemare alcuni tavoli all'aperto per la sua attività di ristorazione, in quanto ritenuti incompatibili con i vincoli di tutela del contesto monumentale imposti dalla sovrintendenza. Una decisione che, secondo il commerciante, rischia di penalizzare l'attività proprio nel periodo estivo, quello di maggior afflusso turistico. Dall'altra, a pochissimi metri di distanza, è comparsa una lunga fila di cassonetti per la raccolta dei rifiuti lungo la facciata dell'antica chiesa di San Michele, un edificio settecentesco chiuso al culto da anni per problemi di inagibilità. E questo è quanto. Ora, la chiesa è del 1700 e non mi sembra un bello spettacolo davanti alla chiesa mettere tutti quei cassonetti. Io non so come ci si pensa, la gente, cioè, non c'è sta poca testa. Le segnalazioni non si fermano però qui, venite all'interno della Torre del Passo Solitario, no, dove i turisti vengono per vedere la torre, no, ecco, queste campane mi entrano dentro, io dovrei chiudere e blindare la radio, ma non ce la faccio adesso. Non sono stato previdente a farlo prima. No, ma ci sono altri cassonetti, ma neanche all'ingresso del chiostro, ma all'interno stesso, vicino al pozzo dell'antico convento degli Agostiniani. Ma non è possibile avere tutti quei cassonetti sotto proprio la Torre del Passo, che poi straboccano pure di immondizie in questi giorni. Venite a vederli stamattina, non sono soltanto dei cassonetti, è un'isola ecologica abbandonata. Fra poco ci passeranno, ci festeggeranno i ratti di ogni specie, ma è una cosa incredibile, una cosa incredibile. Allora, ci sono poi altre notizie, questa del sottopasso mi sembra carina, perché dice che sottopasso senza padrone, niente risarcimento, inciampa e perde anche un appello. Cadere è già una sfortuna, ma se succede in un sottopasso ferroviario la beffa può diventare doppia: prima le lesioni, poi il rischio di non uscire a capire chi debba rispondere della manutenzione. È accaduto un 45enne di Porto Recanati, finito a terra dopo essere inciampato su una mattonella sporgente nel sottopasso di via Montecatini. Ha chiesto i danni che ha perso, ma ha perso sia davanti al Tribunale di Macerata sia davanti alla Corte d'Appello di Ancona. L'incidente risale al 19 maggio 1919, pensate, 7 anni fa. Erano circa 19:30 quando l'uomo stava attraversando a piedi il passaggio sotto la ferrovia. Secondo la sua ricostruzione, il bordo rialzato di una mattonella lo avrebbe fatto inciampare e cadere, provocandogli lesioni serie alla schiena e anche una percentuale di invalidità. Da lì la richiesta di risarcimento contro le società del gruppo Ferrovie, ritenute responsabili della mancata manutenzione. La causa però si è fermata davanti a chi doveva occuparsi davvero di quel sottopasso. Per la Corte, nel processo, non è stato dimostrato con sufficiente certezza chi ne fosse proprietario, custode o responsabile della manutenzione. Non basta, scrivono i giudici, che tutti lo considerano un sottopasso ferroviario, per far ricadere automaticamente la responsabilità sulle ferrovie. E poi c'è il ruolo del Comune. Durante il processo è emerso che l'amministrazione era intervenuta nel sottopasso installando l'impianto illuminazione e svolgendo... Vabbè, queste sono chiacchiere. Ora io dico una cosa, no? E mi sembra una cosa molto logica. Ma è possibile che debba essere a carico del cittadino dimostrare di chi è la proprietà, di dove naturalmente è caduto, si è fatto male e ha persino subito una invalidità permanente, anche se minima, anche se non è particolarmente, cioè, grave? Cioè, è possibile che tocca a lui? Lui fa una richiesta di risarcimento, chiederà aiuto all'autorità per sapere a chi deve rivolgersi, ma non è che tutti dicono fa un po' ricorso, e lui fa ricorso, magari se la prende con le ferrovie, lì per lì forse che intuitivamente può pensare che siano responsabili di quanto gli è accaduto, dice no, scrissi sbagliato, mi pare di giocare quello a fuoco, fuochino, no? Focaccio, fuoco, fuoco acceso, okay? Finché non trovi naturalmente la parte che hai nascosto, no? Parti da acqua e arrivi a fuoco. Fuoco ardente, fuoco cosa? Ma non è questo che ma gli si dica di chi è la responsabilità e lui faccia poi eventualmente richiesta di risarcimento. Ma gli si dia una risposta. No, invece c'hanno tutti interessi di non dargli questa risposta, così lui naviga e brancola nel buio e non otterrà mai nessun risarcimento. Veramente è una pressa per i fondelli, talmente anche, secondo me, disgustosa, sotto certi aspetti, disgustosa, perché non è proprio in sfregio al cittadino, alla maniera del marchese del Grillo, cioè tu non conti un cazzo, figliolo, quindi è inutile che te stai a agitare, non conti niente, no? E quindi... E quindi non avrai mai giustizia, cioè non può essere così, non può essere così. Andiamo a Civitanova, perché è andato a riprendersi la sua bicicletta elettrica e si è trovato vittima invece di una violenta aggressione da parte di tre uomini che stavano cercando di rubare il mezzo dando fuoco al lucchetto. La vittima è un civitanovese di 52 anni, intorno alle 4:30 dell'altra notte, stato picchiato da tre uomini davanti allo chalet Lido Cristallo sul lungomare sud, nel punto in cui dall'altro lato della strada c'è la birreria Hoc. Secondo quanto è stato ricostruito, i tre extracomunitari, quanto io ci vuole a dire che sono extracomunitari, secondo i testimoni stavano cercando di portare via la bici, per forzare il lucchetto avevano provato a dargli fuoco nella speranza che gli ingranaggi interni in plastica si rovinassero. Il lucchetto infatti è risultato danneggiato dal calore, con il rivestimento sciolto e il cavo d'acciaio in vista, ma il tentativo non è riuscito e la bicicletta è rimasta legata. Quando il proprietario si è avvicinato per andare a riprendersela, i tre si sono accorti di lui e lo hanno aggredito. L'uomo ha provato a difendersi, ma era in netta inferiorità numerica. Uno dei tre lo ha colpito con qualcosa di incontundente, forse un mazzo di chiavi, provocandogli una ferita profonda tra la fronte e il naso. Civitanovese ha riportato anche diversi lividi sul corpo. Nel frattempo è arrivato un gruppetto di ragazzi che stavano tornando a riprendere la loro auto. Alla vista dei giovani, i tre sono fuggiti. Sono stati proprio quei ragazzi a chiamare immediatamente il 112. Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi, un'ambulanza, la Croce Verde e i Carabinieri. La vittima è stata caricata a bordo del mezzo di soccorso e portata all'ospedale Civitanova per gli accertamenti e le cure. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Ora sono in corso le indagini dei Carabinieri per identificare i tre aggressori, che sicuramente non c'è molto da identificare. Chissà quante volte avranno bazzicato quelle zone questi tre bastardi, adesso, no? E quindi non penso che ci sia molto ancora da cioè non sarà difficile a darle un nome e cognome a tutte e tre. Finto incidente, questa anziana che paga 600 euro, questa è un'ennesima truffa, è successa a Montelupone. Andiamo adesso a Montelupone e parliamo di truffa. Con la scusa di un incidente che non era mai avvenuto, è riuscito a convincere un'anziana a consegnargli 600 euro in contanti, ma i carabinieri di Montelupone sono riusciti ad individuarlo e denunciarlo. Così ora è finito nei guai un 32enne siciliano, già noto alle forze dell'ordine, accusato del reato di truffa aggravata. I fatti risalgono ai primi giorni di luglio. Il 32enne ha messo in atto la cosiddetta truffa dello specchietto ai danni di una donna di 88 anni residente a Montelupone. L'uomo ha fatto credere alla pensionata che la sua auto aveva subito un danno e che era stata lei a causarlo, urtandolo appunto con lo specchietto. Disorientata e intimorita dallo sconosciuto, l'anziana ha creduto al racconto di quell'uomo e, per evitare complicazioni ulteriori anche con l'assicurazione, ha consegnato al siciliano 600 euro come risarcimento immediato per il danno. Il danno però era del tutto inventato e la pensionata non aveva alcuna colpa. Ma poco dopo, dileguatosi lo sconosciuto, la donna ha capito di essere stata ingannata e si è rivolta subito ai carabinieri. Hanno fatto le indagini i carabinieri e sono risaliti appunto a lui. cioè questa donna si portava con sé in tasca 600 euro oppure dovuta costringere ad andare al vicino bancomat per fare un prelievo anche di quella natura e poi consegnarlo a quel malvivente siciliano che ha approfittato della sua età, dell'età della donna naturalmente, per derubarla. Andiamo a Camerino, perché tragedia ieri mattina a Camerino, località Calcina. Un uomo di 39 anni poco prima delle 13 è stato trovato senza vita da un parente in un campo. Questi ha dato subito l'allarme chiamando i soccorsi, ma gli operatori sanitari del 118 subito arrivati non hanno potuto che constatare il decesso. Si è trattato a quanto pare di un gesto volontario. 39enne non ha lasciato biglietti. Momenti di paura per una coppia a Pioraco rimasta in quota mentre il buio iniziava ad aumentare. Per soccorrerli è entrato in azione l'elicottero dei Vigili del Fuoco. I due giovani avevano percorso il sentiero alpinistico via Albappe lungo la direttissima a Monte Primo, ma intorno alle 19 si sono ritrovati affaticati, senza più acqua e con il sole che iniziava a nascondersi dietro le cime. Temendo di non riuscire a tornare a valle, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e uomini del soccorso alpino. Dato che la coppia era bloccata in un punto piuttosto in alto e tra i boschi, aiutarli non era semplicissimo. Per questo da Pescara è decollato l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ben presto è arrivato in zona. I due escursionisti sono stati verricellati e caricati a bordo dei soccorritori, che poi li hanno lasciati in uno spazio verde vicino al campo da calcio. Per fortuna i due giovani non hanno riportato conseguenze gravi. Comunque sono stati salvati. E stiamo avviandoci alla chiusura di questa rassegna stampa. Si barrica e minaccia i carabinieri con una pala. Qui siamo a Treia, vediamo. Andiamo a Treia, prende una pala e minaccia i carabinieri, poi si barrica dentro casa. Tutto è cominciato quando i carabinieri hanno notato l'uomo, un 34enne romeno residente nel Regno Unito, ma di fatto domiciliato a Treia, e già note le forze dell'ordine alla guida di un ciclomotore lungo le vie della città. L'uomo, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente abbandonato lo scooter in mezzo alla carreggiata, dileguandosi poi a piedi nelle strade limitrofe. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca del 34enne, che è stato rintracciato poco dopo. Alla vista dei militari l'uomo ha mostrato sin da subito un atteggiamento particolarmente ostile, rifiutandosi di fermarsi e rivolgendo nei loro confronti frasi ingiuriose e minacciose. Durante la fuga a piedi l'uomo ha inoltre estratto dal proprio borsello un paio di forbici di grandi dimensioni, riponendole poi nella tasca anteriore dei pantaloni. Arrivato nei pressi dell'abitazione la situazione è degenerata. Il 34enne infatti ha impugnato una pala brandendola minacciosamente contro la pattuglia. Considerata la gravità della situazione, sul posto sono stati chiamati in ausilio due equipaggi della sezione radiomobile della compagnia di Macerata. Alla vista delle pattuglie, Romeno si è barricato dentro casa, dove dopo alcuni minuti molto concitati si è poi calmato, pur mantenendo un atteggiamento ostile verso i militari. A quel punto è stato chiesto un intervento del personale 118. Il medico, dopo aver visitato l'uomo, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'avvio della procedura di accertamento sanitario obbligatorio. A termine dell'intervento, che non ha per fortuna fatto registrare feriti, la pala utilizzata per minacciare i militari è stata messa sotto sequestro, mentre le forbici non sono state più trovate. Per i 34enne è scattata la denuncia per reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. E questo è l'aspetto, diciamo così, più grave di questa denuncia, che peserà di più nella condanna che sicuramente questo soggetto subirà. Allora, rinforzi della polizia, arrivano 8 nuovi agenti, siamo a Macerata, premio marchigiano dell'anno, uno stimolo a fare meglio, speriamo. E non mi sembra che ci siano altre notizie di rilievo. Io mi fermo qui, il Corriere Adriatico non ci dà la possibilità di avere... Ah, qui c'è questa famosa storia sulle rette, non coprono più i costi, case di riposo alla canna del gas, bilanci delle strutture in crisi, 5 euro al giorno di perdita per ospite. Dice, da una parte le famiglie che lamentano costi diventati ormai insostenibili, dall'altra le strutture. Vediamo un po', la regione sta facendo tutto quello per tamponare l'emergenza con l'innovativo progetto di multileva, ha stanziato 30 milioni di euro. Qui in poco resto hanno dato la parola alla regione, che con cifre e dati hanno cercato di rimediare ai articoli un po' allarmistici che erano apparsi nei giorni precedenti. E dice, e io non sto a ripetervi, qui si ripetono le stesse cifre che abbiamo registrato, abbiamo già denunciato, e lo potete trovare anche sul sito di Radio Era, d'altra parte trovate anche in ampia intervista che ho fatto a Riccardo Ficarra Pigini, che poi appunto è presidente dell'ente gestori delle casse di riposo delle Marche. Quindi rappresentanti un po' di tutti, sia di quelle accreditate che quelle di non. Ma andando a fare un calcolo medio delle spese che bisogna sostenere, emerge che gli enti gestori lavorano in pratica sotto costo, anche perché sono stati innalzati, e questo nessuno lo contesta, gli standard qualitativi che prevedono 2 ore in più di assistenza al giorno, e così via. E così via, così via, così via, così via, così via. Va bene, questo è un po'... E si riporta il vecchio articolo del Corriere Adriatico, in parte rimediato, rimodulato. Ecco, e poi c'è infatti un'intervista a Riccardo Ficarra Pigini su questo, in cui dice: alleggeriamo le perdite con il credito d'imposta. È la stessa proposta che abbiamo già noi pubblicato ieri. Grazie a tutti e per l'ascolto, grazie a tutti e per l'ascolto. Adesso andiamo a ringraziare il nostro sponsor.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.